Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio l'ARP per il premio e per essere qui con voi oggi. Allora, mi è stato chiesto di descrivere un pochino il mio percorso con un approccio nel trattamento della distonia. Allora, io ho 23 anni, quindi sono molto molto giovane. Il percorso di fisioterapia dura 3 anni, quindi è molto più breve rispetto a quello dei medici. E come ha detto prima il dottor D'Agostino, la distonia, blefarospasmo è un capitoletto all'interno del manuale di neurologia. Potete capire che nel corso di laurea di fisioterapia sarà una riga. Quindi niente, io mi sono trovato, diciamo un po' anche per caso, a Dognocchi a avere questa proposta di tesi di laurea da parte della dottoressa Castagna, in primis che era la neurologa che lavora al centro, e da due fisioterapisti che poi alla fine vedrete, il dottor Crippa e la dottoressa Giacobbi. E l'ho trovato un argomento molto molto sfidante, soprattutto per la mancanza di dati e di ricerche in letteratura riguardo la fisioterapia appunto nel campo della distonia. E quindi mi sono appassionato perché l'ho trovata una cosa nuova e quindi sfidante. Allora, io oggi cerco di presentarvi in maniera rapida e sintetica un protocollo che stiamo cercando di validare e di attuare e un po' di standardizzare, perché è uno dei problemi principali all'interno del trattamento della distonia, della fisioterapia, quindi trovare dei protocolli standard, ok, che vadano bene un po' per tutte le tipologie di pazienti con distonia cervicale in questo caso, no? Allora, io volevo partire da un piccolo excursus sulla tossina botulinica, che comunque rimane tuttora il trattamento per ora elettivo per la distonia cervicale, e che quindi appunto va a bloccare all'interno della placca motrice, quindi laddove la terminazione nervosa va a collegarsi al muscolo, ok? Blocca i neurotrasmettitori che vanno a praticamente dire al muscolo di contrarsi, quindi lavora lì. Quindi successivamente c'è una diminuzione dell'iperattività muscolare, una riduzione del dolore per la riduzione dello spasmo, ma si sta vedendo ultimamente che questa tossina sembrerebbe avere anche provocare degli effetti di tipo centrale, ok? Quindi direttamente a livello cerebrale. Quindi sembrerebbe che questa tossina vada a lavorare più o meno su i diversi meccanismi neurofisiologici della distonia, ok? Quindi il deficit di inibizione muscolare, la neuroplasticità di cui ha parlato anche la dottoressa Imbriani, e del deficit di integrazione sensorimotoria, di cui invece abbiamo parlato prima nel lavoro sul kinesio. Però appunto l'effetto non è duraturo, cioè innanzitutto va rifatta la letteratura in teoria ogni 3 mesi, e dal punto di vista economico e anche comunque è impegnativo fare la tossina ogni 3 mesi, anche se ci sono delle agevolazioni. E poi nel 50% dei pazienti, 40-50% dei pazienti risulta quasi inefficace. Quindi ci siamo chiesti se ci fosse qualcosa da poter aggiungere, ok? Soprattutto per quanto riguarda il deficit di integrazione sensorimotoria, cioè noi attraverso la fisioterapia cerchiamo un pochino di reimparare quei movimenti che sono stati persi durante la malattia. Nel senso, prima appunto il dottor D'Agostino diceva che si arriva dopo circa 2 anni in media, okay, ad avere una diagnosi. Dalla clinica noi stiamo sempre vedendo che più si va in là con la diagnosi, e la prognosi è più negativa. Okay? La prognosi vuol dire quindi la diminuzione della sintomatologia più negativa. Invece abbiamo visto che su pazienti, tra virgolette, freschi, che è di diagnosi, si può agire in maniera più consistente. Allora, noi andiamo a lavorare lì, quindi sul controllo posturale con la fisioterapia, più che sull'inibizione invece muscolare, su cui la tossina agisce molto bene. Quindi la domanda è questa: la fisioterapia può aiutarci nel gestire questa patologia, andando a lavorare appunto sia su questo deficit che su questa neuroplasticità, possiamo modificare attraverso la plasticità cerebrale il paziente per riportarlo a una condizione prepatologica. In letteratura sono stati descritti alcuni studi riguardo per lo più alcuni protocolli standardizzati, ma sono per lo più protocolli da fare a casa, sono esercizi a casa. Riguardo diverse tecniche di stretching, rinforzo della muscolatura antagonista, training di rilassamento, noi andiamo a lavorare sui meccanismi del motor learning, sull'apprendimento motorio, modificando a livello neuroplastico la matrice cerebrale e utilizzando delle tecniche di biofeedback che adesso vi farò vedere. Allora, l'approccio si chiama SPRINT, che deriva appunto dal Sensory Motor Perceptive Rehabilitation Integrated perché è integrato poi alla sessione ambulatorica, e utilizza dei feedback sensoriali che poi vi farò vedere, attraverso i quali possiamo andare ad aumentare quella che è la percezione del paziente della propria postura. Il protocollo dura appunto 18 sedute, circa un mese e mezzo, 6 settimane, e ogni seduta è da 45 minuti l'una. Sono sedute trisettimanali. Ok, allora i feedback possono essere di diverso tipo. Possono essere dei feedback continui, quindi il paziente ha un continuo riferimento, come per esempio quello che è un porta laser, ok, con una benda, poi farò vedere un piccolo esercizio. Si applica a livello del capo e permette di avere un riferimento preciso di dove è la testa in quel momento. Ed è continuo. Ci sono invece dei feedback intermittenti, ovvero che vanno ad attivarsi quando si scatena il movimento distonico. Uno per esempio con la stanghetta in basso a destra, si chiama inclinometro, che si attiva a un tipo di feedback acustico, ma può essere anche vibratorio, si attiva praticamente quando il capo fa il movimento distonico, che può essere un'inclinazione, soprattutto si catta con l'inclinometro, poi lo farò vedere meglio, mentre per esempio sulle rotazioni, ok, non è efficace l'inclinometro, perché non si attiva. L'inclinometro si attiva quando viene inclinato, appunto, nelle rotazioni. Io non utilizzerò quel tipo di feedback, ma utilizzerò un altro feedback, che per esempio è il laser, su cui invece si vede molto bene, a seconda dei piani di movimento su cui io voglio lavorare. L'ultimo è un goniometro a corda, praticamente si tende, ok, e anche lì sulle torsioni è importante, ok, va a tendersi e a rilasciare un segnale acustico, quindi il paziente sa che quando c'è quel segnale dovrà correggersi. Allora, caratteristiche dello studio: sono stati appunto reclutati 11 pazienti affetti da distonia cervicale idiopatica con età maggiore di 18 anni e diagnosi di almeno 6 mesi. Il coinvolgimento è esclusivamente della regione cervicale, senza comorbidità neurologiche e senza forme principalmente termorigine, perché nelle forme principalmente termorigine abbiamo visto che il laser è abbastanza frustrante, nel senso che fa fatica a mantenere un punto fisso, e quindi c'era una specie di rigetto del paziente. È stato fatto prima uno studio pilota di 4 pazienti e abbiamo visto che non era il trattamento più efficace. Allora, quindi gli obiettivi sono vedere come influisce questo trattamento riabilitativo rispetto alla sola tossina, quindi tossina più sprint e solo tossina, quindi vedere se si riduce la severità della patologia, il dolore, se effetti sul dolore, sulla disabilità e sulla qualità di vita ovviamente, e al secondo punto se c'è un mantenimento migliore al follow up, quindi se il beneficio ottenuto con la tossina si prolunga oltre i 3-4 mesi canonici descritti in letteratura. Allora, lo studio è composto da 5 punti, ok? Nel primo punto, T0, c'è una prima valutazione clinica con un'infiltrazione, ok? Poi, dopo 6 mesi, una a T1, dopo 6 mesi, dopo 6 settimane a T1, una rivalutazione clinica. Dopo 6 settimane ancora, quindi dopo 3 mesi da T0, una seconda infiltrazione, Da lì parte il protocollo sprint, quindi con 18 sedute di 45 minuti, viene rivalutato il paziente a T2, ok? E poi alla fine dei 6 mesi, quindi del protocollo, che sono 6 mesi, si decide se reinfiltrare o no. Allora, come avviene l'infiltrazione? Nel senso che da noi l'infiltrazione per lo più si cerca di farla condivisa, nel senso che io, fisioterapista, sono presente all'infiltrazione col neurologo, ok? Praticamente si parte da un approccio più clinico, quindi si va a vedere dove è localizzato il dolore, quali sono i muscoli coinvolti dallo spasmo, e poi si va invece ad indagare a livello proprio strumentale, quindi con ecografia e con elettromiografia, qual è il muscolo responsabile. Le valutazioni cliniche fatte in ogni punto, quindi T0, T1, T2, T3, T4 e T4, sono quelle abbastanza generali della Toronto Western Thoracic Collage Rating Scale, che è un po' quella più validata per la distonia, una scala sulla qualità della vita, le Q5D5L, una sulla depressione e una per valutare lo stato d'ansia del paziente. Inoltre sono state effettuate delle valutazioni strumentali, quindi un'analisi cinematica. Adesso vedete un paziente del primo movimento, vedete un paziente con dei marker in dei punti di riferimento, punti di rete specifici, che sono quelle palline grigie con sotto il cerotto bianco, ok? Praticamente questi sono individuati dalle